lo facciamo senza? Qui a Cazzi Nostri, insieme ai nostri ospiti, lo diciamo sempre. Facciamo sesso consensuale, consapevole e protetto. Per godere di movimenti naturali, capaci di far esplorare nuove sensazioni e aumentare l'attrazione, non serve rinunciare al preservativo. Passa a una vera sensazione pelle su pelle. Skin. Feel everything.
One podcast.
Ho saltato qualcosa?
Non lo so, ho detto tantissimo. No, detto
farlo in acqua.
Farlo in acqua.
No, ma no. Io volevo il farlo no. In acqua.
Scusa, ti prego. No, cioè, non tagliamo. Non
tagliamo. Farlo in acqua. Io scusami, volevo farlo in acqua.
Nicola. Tu ma sei scusami. La mia metà
ma lui artisticamente, cioè immagino che lo faccia artisticamente in acqua.
A piscina spenta. Cosa succede?
Cosa succede? Cioè,
no, ti mettono i teli sopra, quindi rischi di rimanerci sotto.
Ma poi, al buio, però, vabbè, al buio. In acqua l'avrei fatto, cioè, se non lo fai te in acqua.
Cioè, ma c'è il problema dell'acqua fredda. Sì.
Cazzi Nostri, la nuova stagione, anche in video, con Diego Passoni e il dottor Nicola Macchione. Bentrovati a una nuova puntata di Cazzi Nostri, stagione 2. Bentrovato Nicola Macchione.
Ciao Diego.
La domanda a cui vogliamo rispondere oggi è: ma ci sono sport da maschi e sport da femmine? Per rispondere a questa domanda abbiamo invitato il campione Giorgio Minisini.
Ciao, ciao a tutti.
Grazie di essere qui e cominciamo subito col prendere una posizione. Siccome noi crediamo fortemente che chiamare le persone e le cose nel modo giusto cambi tutto, perché è proprio dal nominare che cambia tutto, quello che una volta si chiamava nuoto sincronizzato, oggi e in questa puntata chiameremo nuoto artistico.
Esatto, sì, sì, noi dal 2017 abbiamo cambiato un po' dicitura dello sport perché si sta evolvendo in modi talmente radicali che rispetto al vecchio nuoto sincronizzato c'è rimasto poco di quello che era un tempo, quindi...
Quindi quello che tutti noi ci ricordiamo di Esther Williams, di quei musical che magari ci fanno schifo ma abbiamo visto per forza su Rete 4 certe volte da bambini, no? Che li ridanno meravigliosi. Anche quell'accezione, quella parola che si dice synchronet, ha già un'accezione di grazia, di carineria, di ipotesi di un certo femminile, no? Forse anche per questo che avete cambiato nome o è non riguarda la questione di genere?
Diciamo che questa è più una questione italiana, forse è un po' un nostro, sai, una cosa che ci piace fare, dare nomignoli alle attività che reputiamo diverse. Il calciatore è il calciatore, invece la ginnasta è la farfalla, magari. Poi, per carità, anche magari a livello pubblicitario è molto forte, però comunque c'è sempre questa concezione per cui un'attività diversa, soprattutto se fatta da donne, deve essere, sai, venduta in un certo modo. Da noi c'era questa cosa delle synchronet. A me non è mai piaciuta, ma non per chissà quale motivo, ma solo perché io mi sono sempre reputato un atleta e quindi volevo essere valutato e giudicato in quanto atleta e non in quanto facente parte di un gruppo con un certo tipo di immaginario. E è una cosa in realtà molto non così profonda poi all'atto pratico. Io volevo solo fare uno sport e sì, è capitato che fosse il nuoto artistico.
No, ma sai che questo fu la cosa che pretese Elsa Morante, di essere trattata come tutti gli altri scrittori, quando la parola scrittrice era già un'accezione di qualcuno che scrive cose stupide, sdolcinate, di un certo genere, no? Quindi è assolutamente un'istanza, cioè, che vede grandi testimoni.
Certo, no, secondo me è un mettere davanti all'attività la stranezza della persona che compie quell'attività, no? Appunto, quindi, ok, non sei una soldata, ma sei una soldatessa perché c'è un po' di stranezza, quindi, ok, su questo secondo me i nomi fanno tanto.
Mamma Giorgio, io sono... non puoi capire quanto mi rende felice quello che sto sentendo. Non ci mettiamo mai d'accordo prima con gli ospiti, quindi sto molto godendo di questo. Anche perché mi stai confermando che tu ti sei trovato nella tua vita per una semplice questione di gusti, di passione, di appassionamento, di anche agonismo, a fare un percorso esattamente inverso, cioè il percorso che non è obbligato per i maschi, che per questo vivono quel privilegio di cui tanto si parla, no? E quindi hai nuotato, sì, ma controcorrente.
Sì,
cioè, questo è stato vero. Oltre a nuotare in piscina, hai nuotato controcorrente.
Sì, il fatto è che io non mi sono reso conto di quello che stavo facendo, non mi sono reso conto del privilegio a cui stavo rinunciando facendo questa attività, perché quando io ho iniziato, insieme a me nuotavano mio fratello, mio cugino, poi ho cercato anche di raccontare nel libro che ho scritto un po' come io ho vissuto quel primo momento, e per me era una cosa normale, cioè uno sport come altri, totalmente privato della sua accezione maschile o femminile, perché qualsiasi altra attività che noi facciamo, se noi corriamo da bambini, non pensiamo a correre da maschio o da femmine, lo facciamo e basta. Per me lo stesso era un modo artistico. Più tardi poi mi si è rivelato questo approccio del mondo esterno alla mia stranezza, e è stato difficile perché prima ho dovuto capire come mai mi vedessero come strano, perché io non riuscivo a capirlo, perché per me non c'era niente di strano.
Il tuo libro si intitola proprio Maschio e gioca svela la questione è di lesa maestà, cioè un maschio che fa una cosa che non è da maschio lede la maestà del termine, del concetto maschio, come se fosse un attentato quasi, no? A una colonna portante di un popolo che è in pace finché qualcuno, peraltro maschio eterosessuale, che si trova appunto a un certo punto a ricevere da fuori, di solito non in maniera gradevole,
non proprio,
esatto, le manifestazioni di senso.
Diciamo che sicuramente quando tu proponi qualcosa di nuovo, qualcosa che nessuno ha mai fatto, sicuramente da parte di chi crede nella stabilità del mondo, nel fatto che il mondo sia sempre stato così, che debba andare così per sempre, ecco, sicuramente queste persone lo percepiscono come un attacco, perché è un attacco alla loro visione del mondo solida, stabile, gli togli le fondamenta. Quindi perché un ragazzo che fa nuoto artistico crea disagio a un certo tipo di persone? Non perché ci sia qualcosa di sbagliato in sé per sé, ma perché gli stai togliendo delle fondamenta che, su cui loro basano la propria sicurezza, il proprio carattere, la propria personalità. Io penso che tutta quella sicurezza che tu ti crei in realtà sia una gabbia che ti limita, che non ti permette di essere ciò che sei. Poi non è sempre quello il caso, a volte effettivamente una persona gli piace ciò che è, l'importante è quello alla fine.
Sì, no, però ragionavo su questo perché, per esempio, nel mondo dello sport le donne hanno dovuto conquistarsi nel tempo, questo è parte della storia, non è servito a smontare tutto, lo sappiamo, però le donne nel tempo hanno combattuto per poter fare intanto lo sport, che era ritenuta una cosa legata al corpo maschile, e poi mano a mano, sport dopo sport, no? Io ho ricordo, perché per ricerche personali ho letto degli articoli scritti da dei monsignori nei primi del Novecento su un giornale come Avvenire, parlavano del fatto che la bicicletta non poteva essere adatta alla biologia del corpo femminile perché era diabolica. Questo fa ridere oggi, ma non era 2 milioni di anni fa. Ci fa pensare, ci fa capire che tipo di derisione c'era e di sottile, proprio strisciante, no? Discriminazione, ma anche malsopportazione di chi si permetteva di farlo. Nel tuo caso è ancora di più, secondo me, perché hai osato fare qualcosa che c'era, perché non è che non c'era, ma era una cosa relegata al femminile.
Sì, ma io penso, sai, quando sento queste cose, no, come quella che hai raccontato tu, da un lato mi viene da pensare, caspita, è l'altro ieri che noi abbiamo ottenuto queste cose. Ciò mi fa pensare, uno, ok, quanto abbiamo fatto in poco tempo e quindi quanto ancora si può fare. E due, quanto è delicato ciò che abbiamo ottenuto e quindi quanto lo dobbiamo difendere. Sai, i diritti non sono mai dati per sempre, bisogna sempre, no, difenderli. Una donna che si conquista un posto tra gli uomini viene vista, ovviamente con ostruzionismo, poi viene vista come una liberatrice. Un uomo che si conquista un posto nelle donne, nel mio caso perlomeno, veniva visto, uno, come un debole, perché ciò che fanno le donne è considerato da deboli, quindi c'è già quel, no, quel preconcetto culturale che ti rende debole quanto le donne. E no, il secondo è che è come se tu fossi, no, un usurpatore, cioè ok, vai in mezzo alle donne perché è più facile batterle, e quindi è proprio una concezione incredibilmente negativa che parte da una serie di stereotipi che sono tanti.
Dicevamo, appunto, la società ti ha messo di fronte a un sacco di ostacoli, e il supporto che tu hai avuto è stato quello della famiglia, insomma, quanto è stato importante avere intorno delle persone che ti hanno fatto capire che non avevi nulla di sbagliato e le tue scelte in realtà erano quelle di essere un atleta e non un atleta che fa cose da donne.
Sicuramente è stato fondamentale avere in questo mio percorso una famiglia pronta ad accogliere ciò che volevo fare e a affrontare insieme ai miei problemi, anche dialogando, anche parlando di ciò che non andava, di ciò che veniva visto in modo sbagliato, tutte queste problematiche qua. E la stessa cosa io fortunatamente l'ho ritrovata anche nelle varie squadre in cui ho nuotato. Comunque ho sempre trovato allenatrici, allenatori che credevano in quello che facevo, compagni di squadre, di squadra che vedevano la direzione in cui volevo andare insieme a loro. Quindi quello è stato fondamentale. Certo, non è sempre stato facile focalizzarsi su di loro, perché quando ricevi 100 insulti è facile guardare quei 100 insulti. Quello che è difficile è soppesarli e quindi dare il giusto peso all'insulto di chi, appunto, come dicevo prima, si vede attaccato alle proprie fondamenta e quindi sta solo difendendo se stesso in un modo tossico, ma sta cercando di difendere se stesso, e invece il supporto di chi effettivamente ti capisce e ti sostiene in una cosa che tu, in un percorso che tu vuoi affrontare.
Ti è mai capitato che nel tuo sport qualche donna avesse così interiorizzato, no, quella divisione, che si chiama binarismo di genere, cioè quella divisione maschi-femmine, per cui non fosse così felice?
Sì, sì, ma guarda, nel mio sport per tanti anni si è diviso il mondo in tre parti: chi era completamente contro, chi diceva vabbè, da noi non fa niente di male, e chi se ne fregava fondamentalmente. E sì, c'è stato il discorso ci ruba il posto. Quando iniziai a entrare nelle prime finali era un problema che un maschio rubasse un posto a un atleta donna. C'è stato il problema, ma anche cose più stupide. Quella ragazza che ti chiede: ma sei castrato per fare le spaccate? Vuoi dire che c'è anche un problema di conoscenza dell'anatomia, poi magari lì, no?
Assolutamente, anche perché si possono fare spaccate con i genitali maschili. Come tra l'altro prima la storia della bici. Tu pensa a un maschio andare in bici, povera prostata.
Tra l'altro. Però sembrano domande a sentirle così decontestualizzate, più oltre l'imbarazzante. E invece quelle domande dolorose, sicuramente, in quel momento, fatte anche per attaccare o per togliere credibilità, no? Per toglierti la felicità poi di quello che stai facendo, sono veramente il colpo di coda di un dinosauro che non vuole cedere in qualche modo, no? Una specie di struttura antica che ti colpisce pur di non accettare il fatto che non esiste più il suo tempo.
Certo, poi ovviamente era doloroso anche il momento in cui venivano, perché comunque era in quella fase della crescita in cui, ecco, io cercavo di stabilire la mia identità, e magari venivano anche da ragazze piacenti, no? Perché comunque atlete, quindi caspita, una ragazza che mi piace mi dice una cosa così, devastante. Però lì, vabbè, uno la supera.
Che poi, scusami, nello sport legati all'acqua, cioè siete tutti dei boni, delle buone pazzeschi. No, nel senso che poi veramente uno, cioè, delle volte uno dice, al di là del mio orientamento, ma lì, cioè, è un mondo meraviglioso.
Insomma, dove caschi bene.
Beh, io devo dire che sono uno che ama fare dello sport abbastanza, non sono capace di essere il tifoso che guarda, mi annoio moltissimo, tranne gli sport d'acqua. Perché quell'azzurro, quella carne scoperta con quei gesti meravigliosi, quelle linee, ragazzi.
Il licra.
O ti addormenti perché ti rilassa, oppure sogni.
Beh, diciamo che anche quando t'allini devi rimanere concentrato. È un bel esercizio di controllo dell'attenzione, quello sì. sì. No, però sì, come dicevi tu, è sicuramente un colpo di coda di quella che è la concezione di scatole in cui tu devi stare. E se esci, se è sbagliato, qualcuno ti ci deve rimettere. Ma anche, sai, il fatto di sentirsi attaccati e quindi per difesa io ti attacco in un modo che cerca di ferirti. E quindi perché le persone pensano di ferirmi mettendo a dubbio la mia mascolinità? Proprio perché c'è la concezione che è maschio forte e femmina debole.
E tra l'altro magari dicendoti frocio, che nella testa di chi te lo dice mina la tua idea di essere maschio, quando, cioè, proprio perché sei omosessuale sei maschio, se no non saresti, cioè,
no, vabbè, certo
quello, perché è legato sempre a quell'idea lì di femminile, di debole. No, mi piace che questo dice che questo è il minimo.
No, ma io penso che l'insulto che le persone usano dice molto del loro modo di vivere il mondo. Se io uso frocio come un insulto, significa che io ho un terrore di questo argomento, che lo vivo male nel mio essere. Cioè, che se io sentissi un'attrazione per una persona del mio stesso sesso, allora starei male con me stesso. Cioè, penso che sveli molto dell'utilizzatore. Ci sta, alla fine tu non puoi controllare ciò che ti dicono gli altri. Sicuramente ciò che ho imparato grazie a questa esperienza è stato il controllare ciò che succede in me in risposta a quello che dicono gli altri.
Tu potresti fare dei master di gestione dei social, che sono più che mai, soprattutto sui giovani, giovanissimi, che adesso, al di là di quello che fanno come sport, no? Mm-hmm. Sono soggetti continuamente all'incontrollabile, cioè al continuo commento degli altri su di sé. Tu potresti fare dei master. No, è la cosa che mi piace e mi colpisce della tua vicenda, che è sportiva e umana. Poi arriviamo allo sport, che sono curioso di tutto questo divenire. È che, siccome spesso certe istanze sono chiamate ideologiche, questa è un'ideologia, lo dico anche, ideologia gender, facendo riferimento a cose che non esistono. Cioè, tu sei proprio la dimostrazione che tu eri un ragazzino, un bambino, e che sei sei stato un ragazzino, un ragazzo, un uomo che non è che fa delle cose per un'ideologia qualunque, semplicemente perché ha una passione e pensa che in un paese libero abbia il diritto di seguirla, inseguirla. Peraltro una passione in cui ti fai un mazzo così, perché è una passione sportiva, quindi la pratica di una cosa nobile, no? Che è attraverso l'esercizio, la fatica, l'ottenimento di dei risultati. Il sistema sport in generale, adesso non ti voglio far parlare male o bene per forza di qualcuno, perché sei uno sportivo, sei dentro i circuiti, quindi poi non esiste mai solo il bene e solo il male, no? Però è vero che non sempre aiuta il sistema a sdoganare certi pensieri.
No, dipende in che ambiente vivi. Ovviamente, sai, lo sport, come tutti gli ambienti, è fatto dalle persone che ci stanno dentro. Quindi tu puoi trovare una squadra in un artistico incredibilmente aperta e una squadra incredibilmente chiusa. Quello è l'insieme delle persone che crea un po' la micro società in cui ti ritrovi. Quasi tutto nella vita di un atleta si basa sul risultato, quindi sul fare meglio e di qualcun altro in genere, perché c'è la competizione. E quindi c'è anche la gestione di chi fa meglio di te. C'è chi impara ad apprezzare chi fa meglio di sé, c'è chi cerca in tutti i modi di affossarlo, e questo a volte si fa anche difendendo quel genere di stereotipo in cui magari io sto tanto bene, magari io che sono uno che entra in tutti i canoni possibili e immaginabili del maschio alfa. Ecco, nel momento in cui mi sento debole cerco di difenderlo a tutti i costi, perché quel canone lì mi rende forte. Quindi sicuramente il contesto sportivo ti dà un approccio alla realtà molto particolare, basato sulla competizione, basato anche sul miglioramento. Che io preferisco a quello basato sul talento, perché il talento, se una persona talentuosa è nata così e non può fare niente. Invece io penso che tutti i risultati di tutti gli atleti sportivi siano 90%, 50% fortuna, 40% lavoro. L'ambiente che noi frequentiamo può metterci davanti a delle sfide. Quello sportivo ti mette davanti a delle sfide, quello scolastico davanti ad altre. Noi abbiamo la possibilità di gestire queste sfide, ma soprattutto di parlarne. Penso che la cosa fondamentale sia parlare apertamente delle difficoltà che viviamo in tutti i singoli contesti che noi viviamo. Uno, perché così no, troviamo dei modi per affrontarle.
Certo.
E due, perché così ci rendiamo conto di quanto siamo tutti disagiati e magari diventa più facile.
Qua sfondi una porta aperta. Nicola, ti volevo chiedere, siccome è stato citato il discorso talento e invece sforzo, esercizio, lavoro, no? Soprattutto da piccoli. Cioè, quanto è importante questa cosa? Perché non ho figli, ma conosco genitori che vanno a fare il tifo dei figli, delle figlie, non esattamente sempre in modo costruttivo. Mettiamola così.
Il tifo tossico dei genitori, arriviamo al tema.
Cioè, spesso la cosa, no, della competizione rispetto al diritto allo sport, che non è il diritto a vincere o a diventare il campione o il talento a cui poi tutta l'Italia si aggrappa per dire siamo orgogliosi di essere italiani, però non facciamo niente di buono noi nella politica, nel quotidiano, non facciamo la differenziata, ma siamo i migliori perché abbiamo il talento che fa tutto per noi. Quanto invece il diritto allo sport dal punto di vista anche medico, no? Sarebbe qui importante fosse quello di divertirsi, di imparare.
Io credo che noi ci siamo dimenticati col passare degli anni, grazie ai nostri talenti, che purtroppo spesso se lo dimenticano anche i nostri talenti, che lo sport è salute. E sport e salute vanno di pari passo. E proprio anche per rimanere in tema il nostro podcast Salute Sessuale, tu pensa che c'è uno studio recente che dimostra che chi fa sport e soffre di disfunzione erettile può perfino buttare via le compressine per l'erezione, perché l'attività sportiva ha un effetto di beneficio sull'erezione quasi superiore alle compresse che invece vengono utilizzate per questo scopo. Quindi ricordiamoci che lo sport è benessere, e ricordiamoci che spingere in modo eccessivo poi e mettere delle pressioni anche sociali e di genere ai propri figli mentre si fa sport, quindi usando lo sport anche quasi come una sorta di alibi, quello tifo tossico che tu dicevi dei genitori, quello fa solo male, e lì passa l'idea della salute e diventa sport che non serve a nessuno.
Conosco personal trainer che ti invitano a fare più squat, perché più squat fai, più il testosterone ti aiuterà l'erezione. Questa è la promessa di voi personal trainer, vi saluto. Due domande per te. Uno,
come si fanno gli squat?
No, confermi che lo sport e l'attività sessuale vanno di pari passo?
Allora, io non ho mai vissuto senza sport.
Come sei messo adesso?
Allora, sono l'unica cosa su cui sono riservato, perché sai,
va bene,
okay, riguarda anche altre persone.
Certo, okay.
però ci, diciamo, ci mostra un fantastico succhiotto sul collo, no, ma non vogliamo sapere da dove arriva.
No, infatti, vabbè.
Diciamo che noto la differenza quando sono in attività o no. Cioè, comunque, quando sei in attività, vabbè, c'è anche resistenze cardiovascolari diverse, quindi sicuramente lo sport un impatto ce l'ha.
La seconda cosa è, ma te, il tuo diritto allo sport, appunto, da ragazzino, cioè, non ti è mai venuta voglia di dire, ma boh, mollo? Perché nel libro racconti, a un certo punto hai detto, va bene, ok, mi iscrivo a calcio.
Sì.
Avete rotto, mi iscrivo a calcio.
Sì, ma guarda, ti dico, a me il calcio anche piaceva, nel senso, io l'ho sempre giocato al parchetto con i miei amici, io ho sempre amato tutti gli sport, fondamentalmente. L'iscrizione proprio al calcio istituzionale, purtroppo non fu per quello, cioè fu un tentativo di normalizzarmi. Diciamo che sentii di stare perdendo qualcosa.
Cioè, ti piaceva, ma non abbastanza, non tanto quanto...
Mi piaceva come gioco, mi piaceva come gioco, però... sentivo che, ecco, il nuoto artistico mi dava qualcosa in più, nonostante in quel momento in realtà sembrava starmi togliendo, perché mi toglieva, sai, la serenità, mi toglieva, però in quel momento a me personalmente dava di più, e alla fine noi la notte i conti li facciamo con noi stessi, quindi dobbiamo cercare di darci il più possibile da soli e trovare le persone che sono in grado di darci qualcosa e restituire qualcosa in cambio.
Lo dico solo perché la storia del campione italiano di tennis racconta con che facilità un ragazzino, giustamente, è passato da uno sport in cui aveva anche risultati e che gli piaceva lo sci, al tennis perché gli piaceva di più. E non c'è stato nessun ostacolo culturale da questo punto di vista. Quindi è imbarazzante invece il confronto con la tua storia, no? Perché sarebbe dovuto essere esattamente uguale.
Il fatto che i ragazzi che oggi entrano nel mio sport senza dover vivere ciò che ho vissuto io significa che comunque stiamo vivendo una progressione. Alla fine l'importante, certo, è vedere dove siamo, ma anche il percorso che abbiamo fatto, certo. Così possiamo tracciare un grafico.
Ma infatti tu sei un pioniere. Adesso io vorrei sapere qualcosa di più di questo nuoto artistico che si sta aprendo, quindi.
Sì, allora ci sono molti più eventi inclusivi, cioè uomini e donne insieme. C'è la squadra mista, che può avere 6 donne e 2 uomini, che è un mondo completamente a parte rispetto al doppio misto, in cui sei un uomo e una donna, perché è proprio un modo diverso di nuotare, ci sono approcci diversi.
Sono cambiate le regole, quindi?
Sono cambiate tantissimo, non solo per l'inserimento degli uomini, che ovviamente ha cambiato l'aspetto artistico. Adesso, prima il nostro sport richiedeva che le singole atlete sparissero nella squadra, no? Che quindi tu non notassi nessuna. Adesso, ovviamente, se metti un uomo in mezzo, si deve notare, quindi il nostro sport cerca di valorizzare le differenze tra uomo e donna all'interno della disciplina. E poi è cambiato dal punto di vista strutturale, c'è un nuovo regolamento in cui tutto ciò che noi facciamo in acqua è codificato, quindi diciamo che è molto più comprensibile dal punto di vista sportivo, molto più faticoso per noi, però è anche molto più imprevedibile. Quindi ecco, se avete mai visto una gara artistico, non l'avete mai vista per come adesso, e sicuramente i mondiali di febbraio saranno una cosa completamente inedita.
Senti, sono molto curioso di questo, anche perché la bandiera del gioco di ruba bandiera, politico, ideologico, utilizzato, strappato continuamente di mano da una parte all'altra nel mondo dello sport, è la questione delle persone trans, che naturalmente in qualche modo si trovano un po' a vivere quello che hai vissuto tu, sia dal punto di vista dei pregiudizi che poi del regolamento, no? La tua storia, la storia del tuo sport dimostra che non è che togli il resto, puoi aggiungere delle competizioni in cui ci sia più inclusività, è possibile?
Sì, 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 sì. No, sì, io sono d'accordissimo sull'aggiungere. Ovviamente è un argomento che dobbiamo aprire, perché ad esempio nel nostro sport non ci sarebbe nessun problema, proprio perché il nostro è uno sport intrinsecamente inclusivo. Uomini e donne possono gareggiare insieme e quindi non ci sarebbe nessun problema ad accogliere anche persone trans. Ci sta che in uno sport diverso, come magari i 100 metri piani, ci sono delle caratteristiche diverse e va studiato. Non significa che è un problema irrisolvibile. Cioè non significa, ah ok, non sappiamo cosa fare di queste persone, non le facciamo correre. È una cosa che la nostra società perde. Quando le persone non possono esprimersi al proprio meglio, tutta la società ci perde. Quindi è il nostro vantaggio cercare di trovare i sistemi, che sono difficili, sì, però trovarli ci permetterà di ottenere un vantaggio da tutti, sia da chi avrà un diritto in più, sia da noi che potremmo godere del suo diritto, perché alla fine è un vantaggio, come dicevo, per tutti.
Io ti voglio molto bene dopo questa puntata, ti ringrazio tantissimo, ti auguro di stravincere, ma di divertirti, di stare bene, di competere, di godertela e di vincere.
Grazie.
Ho saltato qualcosa?
Non lo so, ho detto tantissimo. No, no, detto
farlo tantissimo. In acqua.
Farlo in acqua.
No, ma no. Io volevo il farlo no. In acqua.
Scusa, ti prego. No, cioè, non tagliamo. Non
tagliamo. Farlo in acqua. Io scusami, volevo farlo in acqua.
Nicola. Tu ma sei scusami. La mia metà della...
Ma lui artisticamente, cioè immagino che lo faccia artisticamente in acqua.
A piscina spenta. Cosa succede?
Cosa succede? Cioè,
no, ti mettono i teli sopra, quindi rischi di rimanerci sotto. Ma poi
al buio. Però, vabbè, in acqua l'avrei fatto, cioè, se non lo fai te in acqua.
Cioè, ma c'è il problema dell'acqua fredda. Dipende quanto è fredda.
Sicuramente l'acqua.
L'acqua
fredda non aiuta, questo lo sappiamo tutti noi maschietti, che quando andiamo al mare, soprattutto se vai a una spiaggia nudista, cioè, e l'acqua è fredda, eviti assolutamente di fare il bagno, altrimenti quando esci...
Ci sarebbe stato un altro grosso tema, che è maschile e che è... l'imbarazzo dello slip e del confronto delle dimensioni, ma abbiamo finito la puntata.
Lo riserveremo ad un'altra puntata. Però, qual è la posizione migliore per farlo in acqua? Quella artistica, ultimo proprio sketch finale.
Ma in acqua non c'è il peso, quindi ti puoi sbizzarrire proprio con l'immaginazione.
E dopo questa direi che l'abbiamo dette tutte.
Grazie,
grazie, grazie a voi.
Senti, noi chiudiamo sempre le nostre puntate facendo dire al nostro ospite il mantra di questo podcast che ti sottopongo.
Facciamo sesso consapevole, consensuale e poi detto.
Con chiunque sia quella persona lì di cui non facciamo il nome.
Quell'essere umano.
Quell'essere umano di cui non diciamo niente. Ti ringrazio tantissimo, è stata veramente una bella puntata. Giorgio, grazie mille.
Grazie,
grazie Nicola.
Grazie Diego.
Alla prossima. Se vuoi fare una domanda o vuoi raccontarci la tua storia, cazzinostri@dj.it. Cazzi Nostri, cose tra maschi, è un podcast scritto da me e Mauro Medaglia, con la presenza del dottor Nicola Macchione. Produzione Alessandra Patitucci. Ripresa e montaggio Enzo Fargetta. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. One Podcast.